la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, questa è la rassegna stampa di Radio Sherwood. Vi ricordo che la rassegna andrà in onda dal lunedì al venerdì tutte le settimane alle 9 su Radio Sherwood e alle ore 10 in differita su Gemini Network. Oggi è martedì 4 maggio, iniziamo dal Corriere della Sera, in prima pagina, vaccini, l'Italia a due velocità. Decreto sostegni bis, 14 miliardi a partite IVA e piccole imprese, via la prima rata IMU. Il Sud indietro sugli anziani, Figliuolo, ipotesi AstraZeneca agli under 60. La campagna per la vaccinazione dunque praticamente disegna un'Italia a due velocità. Il Sud non riesce a tenere il passo per quanto riguarda gli anziani. In Sicilia appena 7 over 80 su 10 hanno ricevuto la prima dose. Ci sono oltre 120.000 anziani ancora non coperti e in Calabria 50.000 persone in attesa di prima dose. In Campania invece 1 su 4, circa 65.000 anziani. Il commissario straordinario generale Figliuolo lancia l'ipotesi di distribuire il vaccino AstraZeneca anche agli under 60. Poi altra notizia che, non so se si meritava la prima pagina, comunque Melinda e Bill Gates divorzio dopo 27 anni. Il messaggio su Twitter abbiamo deciso dopo molte riflessioni e finisce qui, quindi una delle coppie più celebri del mondo, con l'annuncio che continueranno a lavorare insieme nella loro fondazione. Massimo Gramellini invece intitola A distanza Duomo, con Duomo tutto attaccato, l'articolo che si riferisce alla giornata che ha visto coinvolti i tifosi interisti davanti al Duomo a festeggiare la vittoria dello scudetto. Dice Gramellini: questo è il resoconto fedele di una telefonata al mio amico Carlo, ipocondriaco e interista. Frecciatina Fedez, come si usa ultimamente, la telefonata è stata registrata all'insaputa dell'interessato. Carlo, mi è appena arrivata una foto, il tizio piegato in piazza Duomo con il bandierone sugli occhi, sei proprio tu? E Carlo risponde: l'obiettivo schiaccia, in realtà ho mantenuto le distanze di sicurezza. E ancora, neanche un monaco zen riuscirebbe a isolarsi nella calca. E di nuovo, avevo due mascherine, una nera e l'altra azzurra. E poi, e pensi di cavartela così dopo che da un anno mi urli di non mettere il becco fuori dalla porta? E risponde Carlo: sai da quanto non andavo in piazza a festeggiare, da giorni del triplette. Insomma, il riassunto di una serie di risposte che probabilmente i tifosi interisti avranno dato a chi li ha riconosciuti davanti al Duomo l'altro giorno. Articolo invece di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini, titola Da Vigo parlò anche... Da Vigo parlò della loggia anche con altri membri del CSM. La guerra dei verbali, come l'ex toga di Mani Pulite informò altri consiglieri del CSM. Il Consiglio Superiore della Magistratura afferma irricevibile la comunicazione verbale di Da Vigo. L'ex PM parlò con vari membri. Non solo il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Ermini, e il procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi. Nella primavera estate del 2020, l'ex componente dello stesso CSM, Piercamillo Da Vigo, confidò ad altri componenti dell'organo di autogoverno dei giudici l'esistenza di un'indagine giudiziaria su una loggia massonica coperta nella quale erano coinvolti nomi importanti e alcuni magistrati che a suo giudizio non procedeva come avrebbe dovuto. In maniera generica e con qualche dettaglio in più e in meno a seconda dell'interlocutore, ma rivelando a tutti il nome di uno dei magistrati tirati in ballo, Sebastiano Ardita, altro togato del CSM, suo ex amico e compagno di corrente, con il quale ha interrotto ogni rapporto da marzo 2020. Subito dopo questa data, il PM milanese Paolo Sturari gli aveva consegnato i verbali segreti di Piero Amara, l'avvocato inquisito e già condannato per corruzione in atti giudiziari, che ha parlato della presunta loggia Ungheria, lamentando tutto ciò l'inerzia del procuratore Francesco Greco. È come se, quindi, avvisando i colleghi, i togati Giuseppe Cascini e Giuseppe Marra, il laico Fulvio Gigliotti, ma probabilmente anche altri, Davigo avesse proseguito la sua partita contro l'ex amico, mentre a Milano il PM Storari ingaggiava quella contro il suo capo, accusandolo di non svolgere i dovuti accertamenti sulle rivelazioni di Amara. Torniamo a parlare di vaccini, con un'intervista a Guido Bertolaso a cura di Stefano Landi. Bertolaso, che ha esaurito l'incarico di consulente della Lombardia, afferma: sono stato il primo a denunciarne i problemi, oggi posso dire che è la locomotiva dei vaccini. E sulle voci di una candidatura a sindaco di Roma, dice, si cerchi un altro, ci mancherebbe. Una riunione dietro l'altra, al tavolo sono in tanti, lui è l'unico in piedi. Se fosse un calciatore sarebbe uno di quelli che fanno gruppo. Per questo, quando Guido Bertolaso ha comunicato che sarebbe tornato a Roma, qualcuno ha pensato di rimettere al tavolo almeno un cartonato per colmare il vuoto. Gli chiede Stefano Landi quando sarebbe partito e risponde Bertolaso che ormai fa la supervisione di una macchina che funziona bene. Cito testualmente: a fine maggio potrei seguire la campagna a distanza, poi se a giugno dovessero arrivare altri 25 milioni di dosi, per cui possiamo forzare i ritmi, potrei tornare per assestare il piano. Dei 10 milioni di lombardi dobbiamo vaccinarne circa 6 milioni e 700 mila, siamo a 3 milioni e 500 mila con una dose e sopra il milione immunizzate. A maggio contiamo di fare altre 3 milioni di somministrazioni. Gli chiedono che cosa ha pensato quando ha visto le 50.000 persone in piazza per festeggiare lo scudetto dell'Inter, e lui risponde: se la Roma avesse vinto l'Europa League, cosa improbabile dopo i 6 gol presi dal Manchester, non nascondo che magari l'avrei fatto anch'io. È da condannare, ma da tifoso capisco che si voglia esultare dopo un anno in cui non si è potuto mai andare allo stadio per sfogare la propria passione. Se ci saranno problemi, quelli che lui definisce a questo punto problemi, fra 2 settimane li affronteremo. Passiamo ora alla prima pagina di Repubblica. Rai, niente riforma prima al cambio dei vertici. Il governo rinuncia a nuove regole pur di mandare via a giugno Salini e Foa. Domani in vigilanza, processo ai dirigenti dopo le accuse di Fedez di censura preventiva. Blitz della Lega per modificare il DDL Zan. Commenta sempre in prima pagina Stefano Folli, un articolo che troverete a pagina 29. Nella condizione dell'Italia di oggi, la riforma della RAI non può essere priorità del Presidente del Consiglio. Prima ci sono da riannodare i fili di un paese lacerato. Commento invece di Carlo Bastanin per quanto riguarda i fondi dell'Unione Europea per il nostro futuro. Sappiamo tutti che i fondi europei per decine di miliardi che arriveranno in Italia decideranno il destino del paese, ma quello che non sappiamo è se le imprese se ne dimostreranno all'altezza. È fondamentale per una crescita stabile. Questo articolo invece lo troverete a pagina 28. Andiamo invece a leggerci degli estratti dall'articolo intitolato L'audacia di Biden. Le prime mosse su economia, clima e valori democratici di Matt Brown. I primi 100 giorni del primo mandato di un presidente segnano un'importante simbolica pietra miliare. In occasione del 100° giorno di Biden alla Casa Bianca, ricorso il 30 aprile, i progressisti di tutto il mondo hanno iniziato a valutare i suoi primi successi e a domandarsi se il presidente abbia cominciato a modificare le norme che regolano la politica progressista e infranto il paradigma stabilito dalla Terza Via e dai suoi predecessori. Le iniziative di Biden sono per lo più apprezzate dal pubblico, persino l'esitazione di fronte al vaccino è diminuita, se non dal Partito Repubblicano. Stando ai sondaggi, anche il suo proposito di finanziare i futuri investimenti delle infrastrutture per i trasporti, delle energie rinnovabili, nell'istruzione e nell'assistenza all'infanzia attraverso l'imposizione di tasse ai ricchi e alle corporation di successo è stato accolto favorevolmente. In secondo luogo, il piano nazionale di ripresa proposto da Biden poggia su una filosofia economica sostanzialmente diversa da quella che è alla base della terza via. La sua decisione di fornire un sostegno incondizionato alle persone bisognose, ad esempio, o di sostenere l'idea di un asilo nido universale, sono in netto contrasto con le modalità adottate negli anni 90 e 2000, quando l'assegnazione dei sussidi pubblici era immancabilmente legata alle misure di incentivazione dell'impiego. Continua l'articolo, quindi a pagina 29, dalla rassegna stampa di Radio Sherwood. Per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.